La musica e il canto di Omran Mikhail Ivanov, edizioni Prosveta. Nella natura tutto canta, tutto vibra. Ogni creatura emette delle vibrazioni che si propagano in onde musicali. Ecco perché si può affermare che nella natura tutto è musica. C'è musica nei ruscelli che scorrono, nelle sorgenti che zampillano, nella pioggia che cade, nel fragore dei torrenti, nel moto ininterrotto degli oceani e dei mari. C'è musica nel respiro del vento, nello stormire delle fronde, nel cinguettio degli uccelli. La musica della natura risveglia costantemente il senso musicale nell'uomo e lo incita ad esprimersi con uno strumento o col canto. È per mezzo della musica che l'uomo trasmette spontaneamente i suoi sentimenti e le sue sensazioni. È attraverso la musica che egli esprime il suo sentimento religioso, ed è ancora tramite la musica che egli traduce i suoi dolori, le sue gioie, il suo amore e tutte le sue esperienze più profonde. La musica è una respirazione dell'anima e della coscienza. È attraverso la musica che l'anima si manifesta sulla terra. Quando la coscienza superiore si risveglierà nell'uomo, quando queste svilupperà dentro di sé le sue potenzialità di percezioni più sottili, inizierà a udire quella sinfonia grandiosa che riecheggia attraverso gli spazi, da un capo all'altro dell'universo, e comprenderà allora il senso profondo della vita. La musica risveglia nella nostra anima il ricordo della patria celeste, la nostalgia del paradiso perduto. È uno dei mezzi più potente ancora della pittura o della danza, poiché è immediato, istantaneo. Tutto un tratto ci ricorda che veniamo dal cielo e che al cielo dovremo un giorno tornare. È vero. Esistono musiche che invece risvegliano il desiderio di rimanere il più a lungo possibile sulla terra, ma questa non è la vera predestinazione della musica. Tutti ascoltano musica, ma in una scuola iniziatica si impara ad ascoltarla per attivare dentro di sé dei centri spirituali, per proiettarsi nello spazio, per elevarsi, nobilitarsi, purificarsi, o anche per risolvere alcuni problemi. Ascoltando un brano musicale occorre anzitutto capire che cosa quel brano intenda rappresentare, se si tratta di una forza buona oppure malvagia, e a che cosa la si può paragonare. È forse simile al vento oppure al tuono? È come un torrente oppure come una cascata che si precipita dalla montagna? È come l'elettricità oppure come il calore? Qualunque sia la forza emessa, è necessario saperla utilizzare. Se si tratta del vento, potete immaginare che state navigando su una nave con tutte le vele spiegate. Se invece è l'elettricità, potete mettere in moto degli apparecchi spirituali, eccetera. La musica è una forza. Ogni suono, ogni vibrazione produce dei movimenti nello spazio e mette in moto delle forze nell'uomo. Ogni giorno, dopo i pasti, ho l'abitudine di fargli ascoltare della musica, perché voglio insegnarvi a utilizzarla come uno strumento di creazione interiore, affinché possiate intraprendere, grazie ad essa, uno straordinario lavoro spirituale. Proiettare idee e immagini sublimi che un giorno si realizzeranno. E questo soprattutto quando si tratta di musica mistica, religiosa e profonda, che vi eleva, vi innalza. Molti spiritualisti hanno disdegnato il ruolo della musica per effettuare i loro lavori, ma hanno avuto torto. La musica può essere un mezzo estremamente potente per risvegliare numerose cellule tormentate, per nobilitare se stessi, trasformarsi e perfezionarsi. Non deve essere trascurata. Lasciate che gli altri capiscano e vivano le cose a modo loro, ma voi che cercate di avanzare sul cammino della vita spirituale, dovete riuscire a utilizzare tutto ciò che Dio vi ha dato. Un discepolo è un essere che ormai pensa solo a utilizzare il suo tempo, le sue energie e tutti i materiali che Dio e la natura hanno messo a sua disposizione per realizzare od ottenere qualcosa in più. È come quel servo del Vangelo al quale il padrone, prima di partire per un viaggio, aveva affidato molti talenti e che decise di farli fruttare anziché sotterrarli da qualche parte dove sarebbero rimasti improduttivi. Il discepolo è un servitore intelligente, assennato, che vuole utilizzare tutto ciò che il cielo gli ha dato per fare un lavoro divino. Sia che si tratti dell'aria, del cibo, del pensiero o del sentimento, sia che si tratti del suo corpo, dei suoi occhi, delle sue orecchie o di tutto ciò che esiste in natura, egli sa come utilizzarlo. Sa mettere ogni cosa a profitto e si arricchisce giorno dopo giorno, senza sosta, mentre gli altri sprecano il loro tempo, disperdono le loro forze e si impoveriscono poiché non hanno in mente alcun metodo di lavoro. Ascoltando la musica, sappiate dunque utilizzarla per fare un lavoro, per dar forma tramite il pensiero a tutto ciò che desiderate. Desiderate talmente tante cose, ma non fate niente per ottenerle. La musica vi offre tutte le migliori condizioni. Essa crea un'atmosfera propizia all'attività mentale. È come un vento che gonfia le vele della vostra barca. E la barca si allontana, navigando verso un mondo nuovo, verso il mondo divino. La musica è un aiuto potente per la realizzazione. Ovviamente, per collegarvi al mondo divino, non potete ascoltare una musica qualunque. Purtroppo, al giorno d'oggi, la musica si avvicina sempre più al frastuono, alla cacofonia. Quando mi trovavo in Giappone, all'esposizione universale di Osaka, ho assistito a un concerto di musica contemporanea. C'era da diventare matti, malati. Ascoltandola, ho percepito che quella musica portava all'annientamento totale dell'essere umano e distruggeva il sistema nervoso. Ci si domanda se certi compositori non siano dei folli che vogliono rendere folle anche l'umanità. Essa lo è già un po', a causa del lavoro di altri, e i musicisti porteranno l'opera a compimento. Pochissimi musicisti hanno studiato la vera psicologia per rendersi conto che il suono, la parola e tutte le vibrazioni agiscono sull'essere umano. Si tratta di leggi fisiche. In alcune conferenze vi ho parlato degli esperimenti del fisico Zlatny. Uno di questi consiste, per esempio, nel cospargere di polvere una lastra, che in seguito viene fatta vibrare mediante un archetto. Le onde vibratorie creano allora delle linee di forza, che si possono definire i punti vivi, che respingono le particelle in vibrazione verso i punti che non vibrano, i cosiddetti punti morti. Sono i punti morti a determinare il tracciato delle figure geometriche. Io pure ho fatto questo esperimento, e ne ho concluso che si tratta esattamente di ciò che avviene nell'essere umano. I suoni che udiamo producono in noi delle figure geometriche, anche se non le vediamo sotto l'effetto del suono e della potenza delle vibrazioni, alcune particelle infinitesimali esistenti in noi si organizzano per formare delle figure. Ecco perché quando ascoltate certe musiche contemporanee estremamente cacofoniche, quella struttura, quell'armonia che è in voi, quell'ordine preesistente stabilito dal Creatore finisce per disgregarsi. Guardate i giovani, preferiscono una musica eccitante che li manda in ebollizione e che li porta a gesticolare e a dimenarsi. L'altra musica quella dei grandi compositori come Mozart, Beethoven o Haydn, quella è per gli anziani a quanto pare. Ebbene, non hanno capito niente. Quei giovani non sanno che la musica che amano tanto risveglia in loro solo impulsi della più grande superficialità e incoerenza. Certi generi di musica hanno effetti assai nocivi sul comportamento e sulla sensibilità, ma i giovani non si sono soffermati a studiare gli effetti che quella musica, a loro tanto gradita, produce su di essi e a capire verso che cosa li spinga. Non vogliono saperlo, cercano soltanto ciò che dice loro qualcosa, ciò che risulta piacevole al momento, senza prevederne gli effetti più avanti. Non sanno che commetteranno delle follie proprio a causa degli stati d'animo che quella musica avrà risvegliato in loro. Con questo non voglio dire che si debba ascoltare solo musica sacra, messe, oratori, requiem. A volte mi capita di farvi ascoltare dei canti folcloristici, soprattutto canti tirolesi. Fa piacere ascoltare quei giovani che cantano e fischiano danzando. Del resto, in ogni epoca, i saggi che conoscevano la natura umana hanno istituito delle feste durante le quali il popolo potesse rilassarsi e rallegrarsi grazie alla musica, alla danza o al teatro. Anche i padri della Chiesa avevano istituito delle feste su modello di quelle dell'antico Egitto o della Grecia. Non avrebbero mai ripreso quelle danze se non avessero riconosciuto che quei momenti di distensione corrispondevano a certi bisogni fondamentali della natura umana. Coloro che sono sempre seri e non si rilassano mai sono persone alle quali manca qualcosa. Dovrebbero ascoltare dei canti tirolesi. In quei canti tutto è così giovane, allegro, primaverile. Sono dei bravi giovani che cantano e danzano, lanciando sguardi meravigliosi al sole, alla natura, al cielo e ai fiori. La loro gioia è comunicativa e con loro si sente che la vita è bella. I canti tirolesi esprimono il desiderio di rimanere giovani, di essere felici, di amare tutta la natura e grazie ad essi si può attingere energia e fare un lavoro benefico. La musica è dunque un aiuto molto potente per la realizzazione, perciò, anziché lasciar vagabondare il vostro pensiero qua e là, ogni volta che ascoltate della musica, concentratevi su ciò che desiderate maggiormente per la vostra evoluzione. Se si tratta della salute, immaginate di essere una persona in pieno vigore. Qualunque cosa facciate, camminare, parlare, mangiare, siete in uno stato di salute meravigliosa che si comunica irresistibilmente agli altri. Se invece vi manca la luce, l'intelligenza, se fate continuamente delle gaffe o siete perennemente sbadati, utilizzate la musica per immaginare che imparate, che capite. Immaginate che la luce, ossia la saggezza, penetri in voi e voi possiate diffonderla e donarla agli altri. Se volete acquisire la bellezza, la forza, la volontà o la stabilità, procedete nello stesso modo. Fate il medesimo lavoro in tutti quei campi in cui sapete di avere una lacuna, e un giorno sentirete di aver prodotto in voi grandi trasformazioni grazie alla musica. Sia il racconto biblico della presa di Gerico, le cui mura crollarono al suono delle trombe, sia la narrazione del mito di Orfeo, che con la sua lira incantava non solo gli esseri umani, ma anche le belve, le rocce e i flutti scatenati, ci rivelano che sin dalla più remota antichità gli iniziati conoscevano l'influenza magica dei suoni sugli esseri e sulla materia. È interessante sapere quali centri nell'organismo vengono attivati dall'ascolto dei suoni. Si tratta di un'intera scienza tuttora poco esplorata. Finora i musicisti si sono interessati più agli strumenti che non alla voce. Esiste la tendenza a credere che la voce sia meno espressiva rispetto a uno strumento, il che è inesatto. Se la voce umana non ha ancora saputo offrire tutta la sua ricchezza e manifestato tutti i suoi poteri, ciò è dovuto al fatto che gli uomini e le donne non sorvegliano a sufficienza il loro modo di vivere. Le corde vocali non sono uno strumento esterno all'uomo, come tutti gli altri strumenti musicali. Su di esse, dunque, si riflette tutto ciò che l'essere umano vive, compresi i sentimenti e i pensieri che egli nutre nel cuore e nella sua mente. Quando un cantante o una cantante si lascia andare a certe debolezze e a certi disordini, quelle debolezze e quei disordini traspirano dalla sua voce nonostante le sue grandi qualità tecniche. Perciò, coloro che vogliono veramente coltivare la propria voce e conservarla molto a lungo, non solo devono prendere varie precauzioni per la propria salute, ma devono anche stare attenti alle emozioni che vivono. La minima emozione, preoccupazione, paura, dubbio, collera, gioia, speranza, si riflette nella voce. Per quale ragione, non appena si prova rabbia o paura, non si è più in grado di proferire suono? Viceversa, se si prova amore, si ha voglia di cantare. È l'amore che crea le più belle voci. Allora, per poter cantare, bisogna innamorarsi di qualcuno o di qualcosa. Io vi consiglio piuttosto di innamorarmi di qualcosa, poiché è più semplice, qualcosa di molto elevato, che non possa mai turbarvi, ma vi ispiri continuamente. Se un cantante vive una vita pura, equilibrata, armoniosa e in contatto con la natura, la sua voce si rafforza, aumenta di volume, diventa più sciolta, più dolce, più sottile e più agile. Gli obbedisce sempre più ed egli può rendere con maggior facilità tutte le sfumature che desidera esprimere. Anziché essere solo al servizio della sua vanità e delle sue passioni, anziché cercare i piaceri o i vantaggi finanziari, il cantante deve lanciarsi verso un ideale superiore. Si legherà così a delle entità spirituali che verranno ad aiutarlo e lo guideranno su un cammino lungo il quale egli troverà sempre maggiori possibilità di lavorare sulla propria voce e di arricchirla. Ovviamente non si tratta di un cammino facile. Richiede sacrifici e rinunce, ma ne vale la pena. Vi sono troppi cantanti che attraverso la loro voce inviano onde disarmoniche o malsane al pubblico, facendolo regredire verso stati caotici, confusionali o passionali. Dove sono tutti coloro che, tramite la loro voce, ispireranno negli ascoltatori il desiderio di abbandonare la vita oscura e mediocre che conducevano per abbracciare una nuova vita consacrata alla bellezza e alla luce? Ora c'è bisogno di cantanti che siano dei veri magi, in grado di trasformare gli esseri con il loro canto. Ma solo chi ha lavorato anni e anni per aumentare l'estensione, l'intensità e la purezza della sua aura può produrre un simile effetto sulle anime. Sì, è l'aura che crea le condizioni affinché l'artista possa agire magicamente sul suo pubblico. Dotando alcuni di una bella voce, il cielo ha messo a loro disposizione un grande tesoro, grazie al quale si possono compiere prodigi. Purtroppo, essi non sanno come fare e soprattutto non ci credono abbastanza. I cantanti sono spesso come bambini viziati che non conoscono il valore dei propri talenti e soprattutto non hanno riflettuto sull'uso migliore che potrebbero farne. Devono nutrire un ideale e realizzarlo. un artista deve avere come ideale quello di ricondurre gli esseri alla sorgente. Il suo nome verrà allora registrato nel libro della vita. Vi sarà scritto che egli ha salvato parecchie anime dalle tribolazioni e dalla morte. E non si preoccupi per la propria anima. Se avrà salvato le anime di altri, qualcuno verrà a salvare la sua. Ci saranno altri che verranno a portare la gioia a chi diffonde la gioia intorno a sé. Quando poi gli ascoltatori o i critici verranno a chiedergli: come è giunto a cantare in questo modo? Che genere di formazione ha ricevuto? Quale disciplina ha seguito? Anziché rispondere con delle banalità o raccontare semplicemente la propria carriera, un simile artista darà le risposte adatte a illuminare gli esseri umani e a rafforzare il loro desiderio di trasformarsi. Spiegherà che l'anima umana è figlia di Dio e che per conoscerla in tutto il suo splendore è necessario vivere una vita divina. L'artista non può toccare veramente l'anima del suo pubblico se egli stesso non ha prima lavorato per sviluppare tutte le ricchezze che il Creatore ha deposto nella sua anima. Non si possono commuovere gli altri facendo parlare in se stesse tutto ciò che è mediocre e imperfetto. E per trasformarsi, per riuscire a far parlare l'anima, occorre accettare l'insegnamento di una scuola iniziatica. Chi getta una luce su tutti i campi della nostra esistenza: nutrizione, respirazione, gesti, sentimenti, pensieri. Gli artisti devono consacrare i loro doni per risvegliare le anime alla luce. Ciò che sto per dirvi potrà apparirvi forse di un'altra epoca, ma anziché accettare di esibirsi davanti ai potenti e ai ricchi, i quali pagano un prezzo elevato per assistere allo spettacolo, ma non necessariamente sono le anime più belle, perché i cantanti non si esibiscono invece gratuitamente davanti alle anime pronte a ricevere un impulso divino e a lavorare per la nuova vita? Perché non radunare attorno a sé tutte le anime che hanno bisogno di ricevere un nutrimento celeste e cantare per loro? Forse guadagneranno meno denaro. Ma è davvero così importante? Ogni creazione che nasca da un'idea disinteressata e venga messa al servizio di una causa impersonale possiede il germe dell'immortalità. Chi è cosciente di questa legge acquisisce le vere ricchezze, poiché il fatto di conquistare un'anima alla luce è superiore a qualsiasi cosa. Se avete una bella voce, credete forse che quel dono sia per voi? No, quella voce vi è stata data per compiere un lavoro sugli altri. Il cielo vi chiederà prima o poi di rendere conto di ciò che avete fatto di quel dono, e se sarete costretti a rispondere: l'ho utilizzato per arricchirmi e ottenere la fama, ho voluto distrarre le persone a secondare i loro desideri e i loro capricci, ho immerso gli altri nella sensualità e nelle passioni, ebbene, risponderà il cielo, se è così, perderete la vostra voce. Tutti i cantanti consapevoli di avere un ruolo da svolgere per il risveglio delle anime devono imparare a lavorare tramite pensiero sulle loro corde vocali. Posso darvi un esercizio. Immaginate di cantare circondati da una luce sfolgorante, dinanzi a una folla immensa. Migliaia di persone sono lì ad ascoltarvi, mentre attraverso la vostra voce escono energie potenti, sottili, che vanno in profondità e conquistano l'anima di tutti coloro che vi ascoltano. Il loro cuore si apre, la loro intelligenza si illumina e da quel momento in poi tutti decidono di lavorare per il bene. Esercitatevi in questo modo per mesi, per anni. e verrà il giorno in cui la vostra voce risveglierà negli esseri unicamente la natura superiore, la natura divina. Che grande potenza è insita nel canto quando questo viene eseguito in condizioni ottimali. E non parlo solo di condizioni fisiche, materiali, tecniche, ma anche psichiche e spirituali, facendo partecipare l'anima, il cuore e lo spirito. Si percepisce allora che l'atmosfera è attraversata da correnti e da esseri luminosi, ed è quell'armonia viva ad attirarli. Ecco perché cantare insieme in un coro a quattro voci è un atto di grande significato. Il canto a quattro voci è in primo luogo un simbolo di ciò che dobbiamo fare per accordarci e armonizzarci fra noi. Sì, perché la fusione delle voci che avviene al di sopra delle nostre teste è al tempo stesso una fusione delle nostre anime e dei nostri spiriti. La vostra voce è impregnata del vostro magnetismo, della vostra vitalità, del vostro profumo. Siete legati alla vostra voce come se questa fosse un piccolo aquilone che tenete legato a un lungo filo. La voce parte da voi e si innalza oltre la vostra testa. Lassù incontra altre voci con le quali si fonde. In seguito torna a voi amplificata e arricchita di tutto ciò che ha ricevuto durante quella fusione. Attraverso il canto corale esprimiamo anche il nostro desiderio di abbracciare l'universo ed essere in armonia con il tutto. Ecco perché prima di cantare dovete sempre pensare a gettare uno sguardo in voi stessi per calmarvi e allontanarvi dalle preoccupazioni quotidiane, in modo da potervi armonizzare con tutte le creature del cosmo e cantare all'unisono con loro. Infine, la consuetudine di cantare a quattro voci è già un riflesso, un'espressione sul piano fisico dell'esercizio che dobbiamo fare ogni giorno e più volte al giorno per accordare fra loro il nostro spirito, la nostra anima, il nostro intelletto e il nostro cuore. Si può dire che le quattro voci, basso, tenore, contralto e soprano, corrispondono alle quattro corde del violino. Il violino è un'immagine dell'uomo. La corda del sol rappresenta il cuore. Quella del re rappresenta l'intelletto. Quella della l'anima e quella del mi lo spirito. Quanto al violino, questo rappresenta il corpo fisico, mentre l'archetto è la volontà che agisce sui quattro principi, il cuore, l'intelletto, l'anima e lo spirito. La fusione armoniosa delle quattro voci o il suono sulle quattro corde ci insegna che nell'uomo i quattro principi, cuore, intelletto, anima e spirito, devono vibrare in armonia. Per quale ragione pensate che il violinista debba sempre accordare il suo violino? Per indicarci che l'uomo non può fare nessun vero lavoro interiore se il suo intero essere non è perfettamente accordato. Perciò, prima di ogni altra cosa, ciascuno deve gettare uno sguardo dentro di sé e non intraprendere nulla prima che le corde del violino siano state accordate. Cantare è importantissimo. Ci si può accontentare di ascoltare dei dischi, come si fa a casa propria. In Francia non ci sono molte persone che cantano, non ne sentono neppure il bisogno. Comunque, tra cantare e ascoltare qualcuno che canta, la differenza è enorme. È esattamente come guardare qualcuno che mangia e mangiare. Se vi accontentate di guardare, sarà la persona che mangia ad acquisire forze, non voi. E quando si alzerà da tavola, quella persona sarà dinamica, pronta a mettersi al lavoro, mentre voi riuscirete a malapena a muovervi. Ecco la differenza. Chi canta si lega al mondo della musica, mentre gli altri si indeboliscono interiormente, poiché non si nutrono. La musica e il canto sono un nutrimento che permette di fare un lavoro spirituale. Direte, ah, davvero si può fare un lavoro quando si canta? Sicuro. A patto certo di non considerare il canto come un passatempo, ma come un'attività che tocca tutte le regioni dell'essere. Nell'albero sefirotico la musica appartiene alla Sefira Hokma, dove regnano i cherubini. I cherubini sono pura musica e vivono perciò nell'armonia perfetta. Hokma è la regione del verbo che ha creato ogni cosa. Il verbo altro non è che la musica, i suoni armoniosi che hanno plasmato la materia, poiché è il suono che modella la materia e le conferisce delle forme. È così che, tramite il verbo, Dio ha plasmato la materia in forme. Tou va bo, come recita in ebraico la Genesi, Dio ha parlato su quella polvere cosmica e le forme sono apparse. Sotto l'azione del verbo, i cherubini hanno ricevuto una vibrazione divina e quella vibrazione si è propagata a tutte le altre creature delle regioni situate al di sotto della Sefira Hokma e fino alla Terra. I cherubini non fanno altro che cantare insieme in armonia. Ecco perché quando gli esseri umani cercano di cantare in coro, iniziano a legarsi all'ordine angelico dei cherubini, che è l'ordine della musica e dell'armonia celeste. Quando cantate, già senza saperlo, vi legate ai cherubini, e a quel punto l'armonia dei suoni lavora su di voi. Essa riesce a far vibrare le particelle del vostro corpo fisico fino a portarlo un giorno a ottenere forme di un'armonia e di una bellezza perfette. Il canto prepara dunque le migliori condizioni per la purificazione e l'abbellimento del corpo fisico. E un giorno si risveglieranno nella vostra anima delle antenne capaci di captare le forze cosmiche che provengono dalla regione di Hokma. Allora riceverete l'ispirazione, potrete udire l'armonia delle sfere, canterete con gli angeli e la saggezza verrà a stabilirsi in voi. Sì, perché la musica è un'espressione della saggezza. In ebraico, Hokma significa saggezza. Hokma è una regione situata oltre la nostra gamma di sette. Essa si estende al di là dei pianeti del nostro sistema solare e abbraccia lo zodiaco. Ed essendo lo zodiaco un simbolo dell'immensità, del cosmo, dell'infinito, ecco che la musica ci solleva, fino a che ci sentiamo fondere nell'immensità. È importante cercare di comprendere tutto questo e non limitarsi al piacere della sensazione. È necessario sapere che i benefici del canto si estendono fino alle regioni più sublimi. Se riuscirete a comprendere pienamente questo fatto, sono sicuro che dedicherete molto più tempo al canto corale, poiché ne percepirete in voi stessi i risultati tangibili. Voi siete sempre immersi in occupazioni apparentemente importanti, che però non vi rendono più felici e neppure più nobili, più luminosi o più sani. Quelle occupazioni vi procurano forse più agi e comodità, ma ciò non dà nessun apporto alla vostra trasformazione. Invece, cantando insieme con convinzione, cercherete di accordarvi con un altro ordine di cose, evolverete e vi trasformerete. A volte qualcuno mi chiede: ma perché cantate in bulgaro? Non si capisce niente. Per prima cosa risponderò che di questi canti esistono delle traduzioni facilmente reperibili. Ma soprattutto nella musica non conta tanto la questione intellettuale, bensì ciò che si percepisce sotto l'effetto dei suoni, della vibrazione, dell'armonia. Si comprende forse il linguaggio degli uccelli, delle cascate, o quello del vento fra i rami? No, e tuttavia si rimane rapiti, affascinati, incantati. Per vibrare in armonia non è necessario comprendere tutto. Quando qualcuno vi guarda con amore, potete forse dire esattamente cosa ci sia dietro il suo sguardo. No, ma ne siete incantati e vibrate. E quando la messa veniva celebrata in latino, forse che tutti capivano? No, e adesso che la si dice in francese, alcuni sono delusi, trovano che sia meglio in latino, e può darsi che abbiano ragione. La lingua latina apportava un elemento che ora non si avverte più. Per quanto riguarda i canti, è sempre meglio cantarli nella lingua in cui sono stati scritti. Anche se non si capiscono le parole, esiste un rapporto fra queste e la musica, e una traduzione distrugge tale rapporto. La musica non è fatta per essere capita, ma per essere sentita. Anche quando è accompagnata da parole, la cosa più importante rimane comunque la sensazione. Naturalmente, se sono presenti entrambe le cose è meglio, ma ciò che conta di più è la sensazione. Ad ogni modo, quello che abbiamo nella fratellanza è un repertorio fantastico. Ogni canto agisce favorevolmente su chi lo canta, e anche quando non li cantate, il solo fatto di averli in mente vi è di giovamento, poiché quei canti vibrano in voi. Quando sentite di non riuscire più a orientarvi e le vostre idee si ingarbugliano, cantate Miss Lee, bravo Miss Lee, pensa correttamente, e vedrete già più chiaramente il cammino. Quando credete che più nessuno vi ami, cantate Bog e Lyubov, Dio è amore. E allora, dal momento che Dio non vi abbandonerà mai, cosa potreste volere di più? E se siete un po' stanchi o malati, cantate Sile, Strave e Bogazvo. Forza e salute sono ricchezze. Allora, muri, soffitto, tutto tremerà e voi vi risolleverete. Se trovate che la vita sia spenta, che non vi ispiri più alcuna gioia, dite Rassive Givota, la vita è bella. E quando siete felici, cantate Blagoslavia i dusce moja gospoda. Anima mia, benedici il Signore. Avete a disposizione dei mezzi, avete tutto un arsenale magico. Ve ne servite? Me lo domando. Bisogna servirsene e io sono qui proprio per ricordarvi continuamente che dovete utilizzare tutti i mezzi a vostra disposizione. Datevi da fare. Aprite gli armadi e servitevi. Avete tutto. Occorre sempre che qualcuno ve lo ricordi. E io non faccio altro. Dite a voi stessi che la cosa peggiore è possedere delle ricchezze ed essere sempre infelici, perché non si è coscienti di tale ricchezze. Se dunque dedicherete più tempo al canto e tutti, senza eccezioni, imparerete a cantare insieme in armonia, ci saranno grandi risultati. Si tratta anzitutto di un lavoro su voi stessi, ma tramite questo lavoro contribuirete anche al mantenimento e al rafforzamento della luce nel mondo, in quanto l'armonia si riflette ovunque e prima o poi il mondo intero la percepirà. Ecco in che modo si lavora per il bene dell'umanità. Tutto ciò che si fa nella vita è magico, ma questo aspetto è ignorato, sottovalutato, poiché si ha paura della parola magia. Si tratta di un campo che non si ha nessuna voglia di studiare, di riconoscere e di comprendere. Ogni opera d'arte è magia, sia che si tratti di pittura, di scultura, di danza o anche della bellezza delle creature, tutto è magia. Magia significa influenza, ossia l'azione di una cosa su un'altra. Perciò, se un oggetto o un essere esercita attorno a sé un'azione favorevole, si trasmette pace, luce e armonia, si parla di magia bianca, divina. Se invece produce turbamento, oscurità e disordine, si parla di magia nera, diabolica. È necessario capirlo e riuscire sempre più a pensare, sentire, agire e comportarsi in modo costruttivo, positivo, armonioso. A quel punto si diventa un mago bianco. Quando vi riunite per cantare, possedete dunque un potere magico straordinario, benefico. Ma non perdete di vista questa verità, ossia che la potenza è basata sull'unità, sull'armonia. Pensate alla grande famiglia che dovete formare. Le vostre differenze di carattere, di tendenze, di livello evolutivo, di estrazione sociale, di professione. Lasciate da parte tutto questo. Non incide minimamente, non ha un ruolo importante nella vita spirituale. Rafforzate nel vostro cuore l'idea che, nonostante le vostre divergenze, tutti voi appartenete alla Fratellanza Bianca Universale, che ne siete membri e che cantate insieme allo scopo di svegliare le coscienze su tutta la Terra. A quel punto sì, rappresentate una vera potenza. Credetemi, è questa unità che vi rende potenti. Perciò, il fatto che non vi amiate o che abbiate delle controversie non ha importanza. Riunitevi comunque per cantare insieme e farete prodigi. Voi pensate, ah, se incontrerò qual tale, gli torcerò il collo. D'accordo, ma prima andate a cantare e vedrete. Prima cantate, e può darsi che dopo non abbiate più voglia di torcere il collo a nessuno. Non riuscirete a capire da dove provenga quell'improvvisa indulgenza. È il canto che vi avrà un po' trasformati, addolciti. Allora, che vi amiate o vi detestiate, che abbiate opinioni diverse, tutto questo non conta. L'importante è realizzare l'unità. Credete forse che i soldati di uno stesso reggimento che partono per la guerra vadano tutti d'accordo? Spesso si tratta di vicini di casa che si detestavano. Ma una volta uniti per la medesima causa, guardate di che cosa sono capaci per respingere il nemico. Si sostengono e si aiutano a vicenda e si salvano reciprocamente la vita. Una volta finita la guerra, può darsi che ricomincino con le loro liti, ma almeno per qualche tempo sono andati d'accordo. Perché non potremmo fare altrettanto? E sono anche sicuro che mentre cantate, mentre pregate tutti insieme, i vostri malintesi scompaiono e voi finite per non poter più litigare. Ecco la differenza. Spero che queste poche parole vi faranno capire meglio l'importanza del canto e soprattutto dei canti spirituali, dei canti mistici che cantiamo qui. Finora il canto era per voi solo un passatempo, una distrazione. D'ora in avanti dovete capire che si tratta di un nutrimento, di una necessità, di un bisogno spirituale. Fate tutti gli sforzi per acquisire finalmente questa nuova coscienza, in modo da essere tutti compatti, uniti nel lavoro che facciamo qui. Sì, perché a vostra insaputa si verifica in voi una purificazione, una messa a punto, un'illuminazione, una liberazione. Voi state preparando un nucleo, una cellula della nuova vita per tutti coloro che verranno un giorno. La musica e il canto di Omram Michael Ivanov. Questo audiolibro è protetto da diritti d'autore detenuti dalla casa editrice Prosveta.